Vangelo secondo Matteo, capitolo 24. Un commento a cura di padre Lino Pedron. Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio. Gesù disse loro: «Vedete tutte queste cose? In verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata». Sedutosi poi sul monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero:
«Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?»
Gesù rispose:
«Badate che nessuno vi inganni, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e molta gente sarà tratta in inganno. Quando sentirete esservi guerre o voci di guerre, non vi turbate. È necessario che tutte queste cose avvengano, ma non è la fine. Insorgerà infatti popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi, ma tutto ciò non è che l'inizio delle sofferenze. Allora vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno. Sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti soccomberanno, si tradiranno l'un l'altro odiandosi a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti, i quali trarranno molti in inganno. Per il dilagare dell'iniquità l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine, questi si salverà. Quando questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutta la terra abitata, quale testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine».
I momenti di crisi sono particolarmente favorevoli al sorgere dei messianismi, momenti in cui si vive l'attesa di un Redentore che instaurerà un ordine nuovo. Ai tempi di Gesù c'erano le correnti messianiche degli Esseni e degli Zeloti. Al tempo di Matteo c'erano molti agitatori politici e di anticristi di ogni genere. Le guerre e le catastrofi fanno nascere nel cuore timori e speranze. Esse svelano all'uomo la fragilità della sua esistenza e lo invitano a porsi l'interrogativo della vera salvezza. Questi avvenimenti possono essere considerati l'inizio delle doglie del parto del regno. Inoltre, le persecuzioni cui sono sottoposti i credenti nel nome di Cristo e la fermezza con cui le affronteranno saranno la testimonianza autentica della verità del loro impegno per il Vangelo del Regno. Matteo considera qui l'opposizione cui necessariamente va incontro chiunque annuncia la parola di Dio, in qualunque epoca della storia. La fine del vecchio mondo e l'inizio del nuovo è legata alla venuta gloriosa del Cristo. Il termine parusia, presenza o venuta, non è necessariamente legato alla sua ultima venuta. Può significare anche la manifestazione potente con la quale egli verrà a stabilire il suo regno messianico, la Chiesa, sulle rovine del giudaismo e del paganesimo. Il mondo che deve finire non è l'universo, ma il vecchio mondo umano. È la fine dell'era preparatoria della salvezza e l'inizio dei tempi nuovi della salvezza realizzata nella morte e risurrezione di Cristo. Gli avvenimenti apocalittici, le guerre e le persecuzioni non chiudono definitivamente la storia, ma la avviano verso un nuovo corso. Per questo le calamità sono paragonate alle doglie di un parto. Matteo invita a guardare i segni premonitori non come un annuncio funebre, ma come un preludio di vita nuova. Sono i dolori che annunciano la nascita di un mondo nuovo, ossia di un'umanità nuova. Il discorso di Gesù vuole incoraggiarci perché non siamo senza speranza come quelli che ignorano il disegno di Dio sul mondo. Vuole toglierci la paura che è la madre di ogni inganno. Ciò che ci attende non è una evitabile catastrofe, ma la più bella prospettiva che possiamo desiderare. Nei versi 34-36 ci dirà che tutto questo avviene in questa generazione, ossia in ogni generazione. Per questo seguiranno le parabole sulla vigilanza e sull'operosità. Questo tema sarà sviluppato nel capitolo 25 con tre grandi parabole: la prima sulla vigilanza, la seconda sulla responsabilità e la terza sul giudizio finale, che dipende esclusivamente da ciò che facciamo ora.
Quando dunque vedrete stare in luogo santo l'abominio della desolazione, di cui parla il profeta Daniele, chi legge intenda, allora quelli che stanno in Giudea fuggano sui monti, chi è sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, chi si trova in campagna non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle gestanti e a quelle che allattano in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Infatti vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai c'è stata dall'origine del mondo fino ad ora, né mai vi sarà. Se non fossero stati abbreviati quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Tuttavia, a causa degli eletti saranno abbreviati quei giorni. Allora, se uno vi dirà: ecco, il Cristo è qui, oppure è là, non ci credete. Sorgeranno infatti falsi messia e falsi profeti, che faranno grandi miracoli e prodigi, tanto da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se vi diranno: ecco, è nel deserto, non ci andate, oppure: ecco, è nell'interno della casa, non ci credete. Poiché come la folgore esce dall'Oriente e brilla in Occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dove sta il cadavere, là si raccolgono gli avvoltoi.
Il segno della fine è annunciato con termini ispirati al profeta Daniele. Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione stare nel luogo santo. Sia nel libro di Daniele, sia nel primo libro dei Maccabei, si tratta di un'allusione alla profanazione del Tempio da parte di Antioco Epifane, nel 167 a.C., che aveva innalzato una statua di Zeus Olimpio sull'altare degli Olocausti. In questo contesto possiamo intravedere la distruzione del Tempio per opera dei Romani nel 70 d.C., ma non solo. Bisogna vedervi la fede dei credenti messa alla prova dal diffondersi dell'ateismo in qualunque epoca e in qualunque modo esso si manifesti. La vera fede garantisce contro il terrore, perché è la presenza del Signore in mezzo alla sua comunità ed è capace di far discernere il regno di Dio là dove realmente si manifesta, nonostante la propaganda fuorviante di falsi cristi e dei falsi profeti. L'immagine del lampo indica la subitaneità della venuta del Figlio dell'uomo, ma soprattutto il suo carattere di visibilità universale. Il lampo, infatti, fa parte delle teofanie dell'Antico Testamento. Gli uccelli rapaci che si radunano attorno al cadavere suggeriscono l'orrore della rovina e della distruzione, e la sicurezza dell'istinto dei rapaci. Questo proverbio esprime l'idea di una manifestazione evidente. Un cadavere, anche se nascosto, è subito segnalato dal volo degli avvoltoi. Gesù ci mette in guardia contro gli allarmismi sulla fine del mondo, per farci vivere il presente come il tempo di grazia nel quale possiamo nascere come figli di Dio e vivere da fratelli.
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non più darà la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze celesti saranno sconvolte. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e splendore. Egli manderà i suoi angeli, i quali, con lo squillo della grande tromba, raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli.
Un nuovo sviluppo sul carattere manifesto della venuta del Figlio dell'uomo descrive lo sconvolgimento cosmico provocato da questo avvento. Cade il vecchio mondo dei malvagi per lasciare il posto al nuovo mondo dei salvati. La scomparsa del mondo presente è la condizione indispensabile per la venuta del mondo futuro, quello della salvezza e della gloria. Il segno del Figlio dell'uomo che appare nel cielo è stato spesso considerato nella storia della esegesi come un'allusione alla croce di Cristo, oppure al Messia, adempimento della radice di Jesse, divenuto il segno della donata delle genti. Accostando questo testo con Apocalisse, capitolo 1, verso 7, che fonde sia Daniele, capitolo 7, verso 13, venuta del Figlio dell'uomo sulle nubi, sia Zaccaria, capitolo 12, versi da 10 a 14, lamento delle tribù, Foyer ritiene che esso esprima una visione simbolica del Cristo Re, che porta ancora, come gloriose stimmate, le tracce della sua morte ignominiosa sulla croce, visione che si impone all'attenzione e alla riflessione degli uomini. La visione nella gloria del Re universale favorisce questa interpretazione. Il raduno al suono della tromba rievoca sia la teofania del Sinai che le grandi cerimonie del Tempio. Simboleggia il ritorno finale a Gerusalemme del popolo disperso ed esprime l'adempimento delle promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Qui viene messo in risalto il carattere universale del giudizio. Tutti gli uomini, tutta la storia, tutto il cosmo sono interpellati dalla venuta nella gloria del Figlio dell'uomo, ed è alla presenza di Gesù che ognuno viene definitivamente giudicato. I versi 32 e 35 sviluppano il tema della presenza attuale e decisiva del regno nel cuore dell'umanità.
Dal fico comprendete la parabola. Quando il suo ramo diventa tenero e produce le foglie, sapete che l'estate è prossima. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose accadano. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto al giorno e all'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, ma solo il Padre.
La parabola del fico invita i discepoli alla pazienza e alla fiducia. Come la trasformazione primaverile del fico è un segno sicuro della prossimità della bella stagione, così la presenza del Signore nella sua Chiesa manifesta lo sbocciare di una vita che tende verso la realizzazione definitiva. Un avvertimento sull'attualità permanente delle parole di Gesù conclude questa prima parte del discorso. Il verso 34, che può essere accostato a 16:28, pare fissare una data per la parusia, mentre il verso 36 ne afferma l'impossibilità. La prima espressione riguarda la distruzione di Gerusalemme, la seconda la fine del mondo. Alcuni hanno spiegato l'ignoranza, fra virgolette, del figlio riguardo al giorno e all'ora della fine del mondo come la situazione di una ignoranza che riguarda la missione rivelatrice di Gesù e non la sua scienza personale. Benoit. Ai discepoli che dopo la sua risurrezione gli chiedevano: «Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele?» Gesù rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta». Confrontare Atti, capitolo 1, versi 6 e 7. Dalla lettura serena della parola di Dio ci pare di poter dedurre questo. È inutile indagare sulla fine del mondo. È sciocco ascoltare chi dice di prevederla in date precise, perché il Padre non l'ha rivelato a nessuno. La parola di Dio afferma categoricamente che Cristo non ha consegnato alla sua Chiesa la conoscenza del quando avverrà la fine del mondo. Quindi questo quando non è e non deve essere argomento del suo annuncio.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, la gente mangiava, beveva, si sposava e si maritava fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non vollero credere finché si abbatté il diluvio e spazzò via tutti, proprio così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora, se vi saranno due in campagna, uno sarà preso e l'altro lasciato. Se due donne staranno a macinare con la mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vigilate dunque, poiché non sapete in che giorno viene il vostro Signore. Questo considerate. Se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Per questo anche voi tenetevi pronti, poiché nell'ora che non credete, il Figlio dell'uomo viene. Qual è quel servo fedele e saggio che il padrone ha posto a capo della servitù affinché dia loro il cibo nel tempo dovuto? Beato quel servo, se il padrone al suo ritorno lo troverà ad agire così. In verità vi dico, gli affiderà tutti i suoi beni. Se invece il servo è cattivo e dicendo il mio padrone ritarda, incomincia a picchiare i suoi compagni, a mangiare e bere con gli ubriaconi, verrà il padrone nel giorno che egli non si aspetta, all'ora che non sa, e lo farà a pezzi, facendogli toccare la stessa sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti.
I versi 37-44 prolungano ed esplicitano il verso 36. Quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. La venuta del Signore è imprevedibile. È quindi necessaria una vigilanza continua. Come ai tempi di Noè, così la gente di tutti i tempi pensa ai propri affari e dimentica che il presente è inserito in un piano di Dio, il quale chiama l'uno e lascia l'altro secondo la sua volontà, che non corrisponde alla nostra logica. La morte arriva imprevedibile per noi, ma al momento esatto previsto da Dio. Perché vigilare? Per essere trovati pronti, per non essere esclusi dalla sala delle nozze eterne. Questa ignoranza dell'ora si iscrive nella nostra natura. La nostra vita ci sfugge, siamo un mistero per noi stessi, non ci possediamo, siamo del Signore. Vigilare, essere pronti, significa porsi di fronte al Signore, sempre presente, e vivere coerentemente secondo questa fede. Il giudizio irromperà sugli uomini che non l'aspettano affatto. Nella loro indifferenza essi hanno smarrito qualsiasi capacità di discernimento. Il giudizio separerà gli uomini e rivelerà chi è pronto. La divisione avverrà spaccando in due anche i legami di convivenza. Vigilare significa non farsi sorprendere dall'indeterminatezza del giorno in cui verrà il Signore, ma implica anche la prontezza alla sofferenza. Questo aspetto risulterà più chiaro nel racconto della Passione. La sofferenza e la morte non giungono mai con preavviso e il ladro non si fa annunciare. Allo stesso modo anche la venuta del Signore è imprevedibile e inarrestabile. Si tratta solo di affrontarla con la testimonianza di una buona condotta. Nella parabola del servitore preposto ai servizi del suo padrone, la vigilanza prende la forma di una fedeltà responsabile verso una missione affidata dal Signore. Seguendo il tenore del testo, bisogna porre l'accento sulla parusia. Ci sono delle persone a cui sono state affidate responsabilità particolari nella Chiesa. La funzione dei detentori di cariche è qualificata come servizio. Coloro che sono affidati alle loro cure sono compagni di servizio. I detentori di cariche non sono padroni posti al di sopra degli altri. Tutti hanno un unico Signore sopra di sé. L'abuso della carica merita la massima condanna, come vuol far capire la punizione severissima. L'attesa del Cristo deve suscitare l'impulso all'azione morale, a non sprecare il tempo, a comportarsi come servi di tutti e padroni di nessuno.